un grande sviluppo e soprattutto tanti posti di lavoro. Noi in Italia abbiamo parenti, abbiamo amici, abbiamo tante persone che lì hanno trovato occupazione, e a queste persone e a tutta la comunità indiana giunga forte la nostra solidarietà. Vedete, già che Giorgio ha avuto modo di parlare dell'appuntamento che da 4 anni sistematicamente con alternanze diverse noi abbiamo voluto mantenere come scadenza fissa, visto che il dibattito politico nella nostra città prima languiva, poi è scomparso, abbiamo cercato di vivacizzare e soprattutto di informare le persone. E soprattutto l'abbiamo fatto con la consapevolezza che, trattandosi di discussioni che vengono affrontate in un periodo che è lontano dalle elezioni, abbiamo tutti la possibilità di poter maggiormente riflettere. Ed è l'invito che vi faccio anche stasera a nome di tutti noi, e cioè quello di riflettere sulle cose che vi dirò. Questa sera userò la metafora del tempo, e la userò perché ritengo sia doveroso che a un certo punto della storia di ognuno di noi, della storia di un popolo, della storia di un gruppo, della storia di un gruppo politico, di un gruppo dirigente, si possa anche fare il punto della situazione, sapendo che il tempo scorre e spesso ci dà la possibilità o di rincorrerlo, oppure mai di fermarlo, oppure comunque di essere al passo con esso. E nella metafora del tempo il primo aspetto che voglio affrontare con voi è quello che il tempo è galantuomo. E lo dico da persona che 4 anni fa si è ritrovata a dovere, suo malgrado, perché non ero candidato alle elezioni amministrative, non ero candidabile perché avevo fatto 2 mandati consecutivamente, si trovò a subire un'aggressione incredibile che toccava la propria vita, la propria professione, i propri affetti, tutto, proprio perché c'era questa rabbia schiumosa che caratterizzava una classe politica che aveva trovato già nel 2003 la classica foglia di fico dietro la quale nascondersi, ma che poi, messa alla prova, ha dimostrato quanto inconcludente, inconsistente, quanto vecchia, ripetitiva e monotona fosse, perché noi già lo sapevamo, perché lo avevamo sperimentato nel passato. Il tempo è galantuomo, e voglio sintetizzare con voi alcune cose perché così si possa, tornando a casa, riflettere. Vi ricordate che noi nel 2007, cioè 2 anni prima che si concludesse il mio mandato, avevamo deciso, proprio perché avevamo intuito la crisi che attanagliava, che comunque già era alquanto incipiente nel nostro paese, avevamo capito che gli enti locali, i comuni soprattutto, avrebbero sofferto per lungo tempo. Allora eravamo spinti da chi ci diceva devi aumentare le tasse, devi aumentare le tasse, e noi facemmo la scelta di dimezzare le indennità, perché solo così potevamo garantire la continuità dei servizi e soprattutto non mettere le mani nelle tasche dei rosolinesi. Ebbene, fummo lapidati perché si disse Giovanni Giuca ha fatto questo gesto perché voleva tirare la volata a Corrado Assenza e tutte le cose che non sto qui a ripercorrere. Ebbene, cari cittadini e cari amici, purtroppo avevamo ragione e fummo subito smentiti da una banda di lanzichenecchi che il primo gesto che fecero appena si insediarono al Palazzo di Città fu quello di prima aumentare e poi raddoppiarsi le indennità, perché dicevano che la politica deve essere giustamente retribuita. Ora probabilmente uno può anche avere ragione su questo, soprattutto quando si amministra una città. Noi non siamo di quelli che dicono o così o niente, ma quando le difficoltà, quando si vede all'orizzonte
un percorso che è irto di spine, bisogna che chi governa dia per primo l'esempio. Questo avevamo fatto e il tempo ci ha dato ragione. Dicevano che avevamo fatto tanti mutui. È vero, avevamo fatto i mutui per asfaltare le strade, per rendere moderna la nostra città, per fare una scuola che da 15 anni era appaltata, con un auditorium che oggi è l'orgoglio della nostra città e che loro si pavoneggiavano quando l'hanno inaugurato come se fosse stata farina del loro sacco. Avevamo fatto i mutui per modernizzare la città, ma soprattutto per mettere in sicurezza i nostri figli, i figli dei rosolinesi, che quando vanno a scuola devono avere, non dico la certezza, ma almeno la quasi certezza che si tratta di strutture moderne, nuove, antisismiche. E visto che il dramma dell'Emilia Romagna ci sta portando all'ordine del giorno questo tema, avere la consapevolezza che fare uno sforzo per garantire un tetto sicuro ai nostri figli valeva la pena. Se dovessimo ritornare, non io ma altri amici miei, all'amministrazione comunale, 100 volte benedetti quei mutui che vanno nella direzione di creare opere pubbliche che mettono in sicurezza i nostri figli. Peraltro, la realizzazione di quella scuola ci ha consentito di utilizzare il plesso Tobruk per gli uffici comunali e risparmiare soldi. E ancora loro attendiamo, dopo che si è liberato da oltre 2 anni, la scuola di agraria di via Sipione, visto che si tratta di locali del comune. Ma cosa aspettano, visto che vogliono risparmiare, a fare un piccolo intervento e a portarci altri uffici? Ma cosa aspettano nei locali della protezione civile, dove tanti rosolinesi che amiamo fare lo sport andiamo a correre anziché farci fregare i fili di rame, a utilizzare quei luoghi, quelle moderne strutture, per ubicarci nuovi uffici comunali? Cosa aspettano anziché lanciare improperi dai giornali dicendo che l'amministrazione Giuca avrebbe dissipato il denaro? L'amministrazione Giuca è stata previdente, è stata lungimirante e soprattutto la nostra squadra è stata una squadra che si è espressa nell'interesse della collettività. Ancora aspettiamo che loro compiano un solo atto in questa direzione. Poi, per quanto riguarda i mutui, vi voglio dire un'altra cosa. Se in una famiglia ci sono debiti e uno contrae un mutuo con la banca e poi non paga una rata, 2 rate, 5 rate, non ci può più andare in banca a farsi un altro mutuo, perché la prima cosa che ti dicono: paga il pregresso, poi ne discutiamo. Allora, se tutte le calunnie che misero in fila uno dopo l'altro fossero state vere, com'è possibile che loro hanno fatto 3 mutui per fare il campo sportivo? Sicuramente opera importante, ma non indispensabile in un momento di crisi. Per acquistare il capannone dell'ex consorzio agrario, sicuramente gesto nobile, ma non in tempi di crisi. Allora, le bugie hanno le gambe corte, prova ne sia che essi hanno attinto, essi e non loro, hanno attinto ai mutui, potendolo fare perché noi, al contrario di altre realtà locali vicine, non avevamo lasciato un comune disastrato. Avevamo lasciato un comune con un messaggio, che era quello di continuare sulla strada della buona politica amministrativa e soprattutto della gestione oculata delle risorse. Quale oculatezza c'è stata rispetto a un'amministrazione che il giorno dopo che si è insediata ha smantellato l'ufficio tributi e poi hanno avuto problemi per poter ricostruire l'anagrafe delle persone che devono pagare le tasse della casa, della spazzatura, le cose che sappiamo tutti? C'è tanta gente che per diversi anni è andata al comune e non sapeva se aveva pagato o non aveva pagato, perché nessuno era in condizione di poterglielo dire. Cosa c'è da dire rispetto a un'amministrazione comunale che sempre in materia del personale ha distrutto il comando dei vigili urbani? avevamo lasciato qualcosa come 18 vigili e altro personale fino ad arrivare al numero di 36 che erano ex precari, che anziché bighellonare in giro furono investiti di un compito importante che dava loro dignità e che tutelava gli interessi dei nostri cittadini. Smantellate il comando dei vigili urbani, e lo sapete per che cosa? Per il mistero dei 130.000 euro donati sull'unghia sulla scorta di una sentenza di primo grado non impugnata. Ma loro sono abituati a far questo. Di recente ne hanno combinato una ancora più grossa. Una sentenza di primo grado, cioè del primo giudice, ci sono tre gradi in giudizio, per chi non lo sapesse, degli amministratori pubblici, di primo grado che condanna l'amministrazione comunale a pagare più di 350.000 euro, non l'hanno impugnata, chissà per quale misteriosa ragione. Allora dicevamo, il mistero dei 130.000 euro dati sull'unghia a una persona che non ha le caratteristiche né fisiche né psichiche e soprattutto non ha i titoli per poter fare un ruolo a cui non è assolutamente adatto. Queste cose, quando le dicevamo noi, eravamo mascalzoni. Ora loro, a distanza di 3 anni e mezzo, se ne sono anche accorti, perché per poter svolgere ruoli di direzione ci vuole equilibrio, ci vogliono le capacità, ci vogliono i titoli e ci vuole soprattutto gente che deve potersi scommettere nell'interesse della collettività. Ma il mistero dei 130.000 euro ancora permane, prima o poi lo scopriremo. Poi c'è stato il problema della pulizia della città. Noi avevamo detto loro: continuate a fare quello che abbiamo fatto, e cioè il servizio fatto con l'azienda esterna e lo spazzolamento con i lavoratori di utilità collettiva. Tante persone che hanno svolto questo servizio egregiamente e soprattutto che si sono presi cura del verde pubblico e di tutte le altre cose. Distrutto anche questo. Le manutenzioni della città, zero. Non c'è un cittadino che non si lamenti di ciò. E poi che cosa dire della distruzione dell'asilo nido? In maniera sistematica, un'aggressione quotidiana, costante, centellinata giorno dopo giorno fino alla chiusura totale. E per concludere, il bando scandaloso per le assistenti sociali. Noi, vedete, quando abbiamo amministrato possiamo aver commesso qualche errore, ma quando si è trattato di personale abbiamo sempre affermato il principio della rotazione, perché non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. E invece da 4 anni assistiamo alla stessa solfa, perché evidentemente ci sono con questa amministrazione i cittadini di serie A e i cittadini di serie B. E poi il colmo, quando ci accusavano di essere coloro che distruggevano le forze politiche. Hanno cambiato più assessori loro che tutto il circondario della zona sud della provincia di Siracusa. Ma lo capite che il problema non era dei partiti o dei non partiti, il problema era che noi abbiamo amministrato con 8-9 consiglieri, loro ne hanno avuti 17 in prima battuta, 18 il giorno dopo, e hanno fatto la politica della rotazione uno ad uno. E quindi si è moltiplicato il numero dei pani, e quindi si sono moltiplicate le poltrone di assessore. Ebbene, cari cittadini e cari amici del centro commerciale, vi ha accennato Pier Giorgio, io non so se voi sentite dire che a Melilli, a Siracusa, tutte queste costruzioni che hanno fatto, che devono ospitare tanti centri commerciali come è avvenuto negli ultimi 10 anni, molte sono già in fallimento. Il giorno dopo che vengono inaugurate sono già in fallimento. Per quale ragione si devono tutelare gli interessi di 3 persone e danneggiare tanti piccoli commercianti che già per la crisi soffrono dal canto loro? E quindi, anziché l'amministrazione venire in aiuto dei nostri commercianti, preferisce tutelare gli interessi di 3 persone. e probabilmente anche gli interessi di chi pensa di poter continuare ancora impunemente con la politica, di chiedere le provvigioni per non chiamarle tangenti, di chiedere alla politica di chiedere le provvigioni su ogni cosa, perché questo è il sistema che hanno adottato e le persone lo dicono parola per parola, di bocca in bocca, sommessamente, sotto silenzio, ma la gente non ne può più e prima o poi si ribellerà. Allora, cari cittadini e cari amici, e io concludo, è chiaro che ci vuole uno scatto d'orgoglio, e questo scatto d'orgoglio non lo dobbiamo avere noi, che siamo, tra virgolette, i politici, lo dovete avere voi, perché quando un'amministrazione pubblica non funziona, alla fine chi ne piange le conseguenze siamo tutti. Perché io amo dire, partendo dalle mie figlie e i miei amici, che quando parliamo della gente arrabbiata, la gente non ne può più, siamo arrabbiati anche noi che paghiamo le tasse e vediamo ogni giorno che i nostri soldi vengono sperperati, non per rendere servizi, non per migliorare le realtà, come abbiamo fatto noi nel corso di 9 anni e 3 mesi, ma così, perché l'andazzo della politica che ha riportato in auge una squadra che sembrava oramai superata dal tempo, le ha riportate in auge, ma i metodi sono sempre quelli di 20 o di 30 anni fa. Riprendiamo la metafora del tempo. Il tempo, nel momento in cui ha governato in Italia Silvio, Bossi e Formigoni, ve lo ricordate, si erano dimenticati, per 20 anni si sono dimenticati del Meridione. Quando noi che abbiamo studiato, che ci siamo sacrificati e abbiamo cercato di capire sempre più, Salvemini, Gramsci e tutti quelli che si sono arrovellati il cervello, perché in Italia la vera grande questione è la questione meridionale, loro si sono inventati la questione settentrionale. Allora uno magari può dire, probabilmente hanno ragione, visto che per tanto tempo sono stati seguiti, inseguiti, osannati dal popolo del nord, probabilmente avevano ragione, ma su che cosa hanno fondato le loro ragioni? Sul razzismo, sul disprezzo per il meridione, su quello, sulla denigrazione sistematica di tutto ciò che era sud, sulla volontà di voler affermare il privilegio di pochi contro i molti, il privilegio dei nostri ragazzi che non dovevano più andare a insegnare nelle loro scuole, salvo poi scoprire che non avevano la possibilità di poter usufruire di tutto questo personale per soddisfare il fabbisogno di insegnamento delle loro scuole e altre cose. Ebbene, cari cittadini e cari amici, il tempo all'epoca di Silvio, Umberto e Roberto, cos'è stato? A distanza di quasi 20 anni stanno cadendo sotto i colpi la corruzione, il malgoverno, il malcostume, la scarsità etica, il fatto che noi per troppi anni, magari forse a voi può sembrare un fatto che è quasi inutile, ma io dico, i principi etici in un momento nel quale c'è la crisi della società, in un momento nel quale i giovani non trovano un punto di riferimento certo, i principi etici, l'onestà, la trasparenza, la correttezza, chi si espone nella vita pubblica, avere principi di dirittura morale, e invece fede, amore, tutti questi soggetti che hanno inoculato nella testa dei nostri figli, che solo attraverso le televisioni, solo attraverso la prostituzione non solo delle donne ma delle proprie coscienze si poteva fare carriera, ci si poteva arricchire, annichilendo e umiliando tante persone, tanti ragazzi che sono stati costretti non solo più a prendere la via del nord, ma la via dell'estero per poter vedere in qualche modo soddisfatte le proprie aspirazioni di ragazzi, di giovani che si sacrificano. Ve lo ricordate, cari cittadini e cari amici, abbiamo ragione di essere arrabbiati col governo Monti perché gli ha messo le tasse. Abbiamo tutti ragione. Non crediate che noi che stiamo da questa parte veniamo qui a dire la gente, anche noi siamo arrabbiati, ma di chi è la responsabilità? Loro non lo possono dire perché sono costretti, visto che hanno fatto il governissimo, sono costretti oramai a fare il fair play quando vanno in televisione, sempre gli stessi soggetti, sempre le stesse persone che da 20 anni vediamo e per le quali oramai ci viene il voltastomaco. Ma noi possiamo parlare liberamente, e cioè la responsabilità è di chi, come Treconti o Tremonti, che fino all'anno scorso a giugno andava a ironizzare dicendo noi stiamo meglio degli altri, noi non siamo la Grecia, pensando che con la sua erremoscia magari era più attraente rispetto ad altri, quando l'amara realtà purtroppo ha dimostrato che l'Italia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, siamo tutti nella medesima condizione. E noi più degli altri lo eravamo, e ancora non siamo usciti dal fosso, ancora siamo sempre vicini al baratro. Ecco perché non possiamo assolutamente fare come lo struzzo, mettere la testa dentro la sabbia per non vedere i problemi che ci attanagliano. Il tempo ci ha dato ragione, ma non perché noi volessimo ragione, noi volevamo essere smentiti, soprattutto quel povero di Prode, di Visco, che nel 2006-2008, in quei 2 anni, dicevano da galantuomini quali sono, che visto che avevamo un debito pubblico che è il secondo più alto d'Europa, peggio di noi c'è solo la Grecia, e sappiamo com'è finita in Grecia, e ancora non sapremo come andrà a finire all'Europa, peggio di noi c'è solo la Grecia, visto che avevamo un debito pubblico alto e stavano cominciando a riscuotere maggiori introiti dai proventi delle tasse, dovevamo pensare non a spendere e spandere, ma a toglierci i debiti. Li hanno lapidati, li hanno demoliti. E poi quella scelta scellerata del 2008, e chiudo, quando nel corso della campagna elettorale il tempo che ci sta dando ragione, quando il Cavaliere si presentò in televisione dicendo vi tolgo l'ICI, quale danno ha fatto alle comunità locali è qualcosa di incommensurabile. Pensava di fare del male solo alle amministrazioni gestite dal centro-sinistra. Aveva sbagliato i conti come al solito, perché in questa epoca il maggior numero dei comuni sono stati gestiti dal centrodestra e hanno sofferto i sindaci del centrodestra e i sindaci del centrosinistra. Perché parlo dei sindaci? Perché sono il primo avamposto della cittadinanza, e ognuno di noi lo sa, quando c'è un problema la prima cosa a cui si pensa è quella di andare dal sindaco. Allora, cari cittadini e cari amici, ci si rende conto che noi non possiamo fare finta di nulla, che noi non possiamo fare finta che le cose non siano accadute. Ora vedete, io mi rendo conto, visto le percentuali bulgare che avevano, soprattutto in Sicilia, 61-0 nel 2001 e poi via via, sempre numeri più alti, io mi rendo conto che tanta gente che si ritiene moderata, che non si riconosce nella sinistra, nel centro-sinistra, probabilmente soffre quando noi diciamo queste cose. Ma badate che noi non lo diciamo con spirito di rivalsa, lo diciamo proprio perché è necessario che tutti quanti si faccia una grande riflessione per capire che un errore del genere, un'avventura del genere, non la dobbiamo più percorrere. Un errore del genere non lo dobbiamo più fare, perché quando ci sono degli avventurieri che si presentano in televisione dicendo tutto facile, vi tolgo questo, vi tolgo quest'altro, ci imbrogliano come i truffatori che vanno nelle case delle vecchiette a imbrogliargli perché gli devono rubare i risparmi. Noi siamo stati come quelle vecchiette che sono state truffate e ci hanno rubato anche i risparmi. E ora veniamo a noi come popolo siciliano. Il tempo in Sicilia. Assieme alla Lombardia siamo l'unica regione che non ha mai cambiato schieramento politico all'interno dell'Assemblea regionale. Centrodestra, centrodestra da quasi 20 anni in Lombardia con Formigoni, da noi un po' di meno perché ci siamo arrivati dopo, per via dello statuto, all'elezione diretta del Presidente della Regione. E io voglio riflettere con voi, perché noi lo abbiamo fatto anche in passato, ma ora ancor più, perché purtroppo le cose, gli eventi incalzano e ci portano a dover ragionare. Noi abbiamo avuto Cuffaro 1, Cuffaro 2, e cioè un presidente della regione che con dignità, l'ho sempre detto, è andato in carcere per questioni legate alla mafia. Ci è andato con dignità, ma il problema è che in Sicilia sembrava che con Cuffaro non si potesse fare il presidente della regione se non si scendeva a patti con la mafia. Lombardo, io mi ricordo l'entusiasmo che ci fu 4 anni fa, noi ne siamo stati anche vittime, la lista con la quale io mi sono presentato con 4 anni fa, perché si diceva Lombardo è innovatore, Lombardo farà questo, Lombardo farà quest'altro, e tanti professionisti, tante persone per bene, tante persone umili, tanti giovani si sono lasciati condizionare da questo entusiasmo che sprizzava da tutti i pori, e quindi non c'è stata partita fra il centrodestra e il centrosinistra, perché loro hanno stravinto alla grande. Ora, se Cuffaro è in carcere per questioni legate alla mafia, Lombardo lo sappiamo tutti come è combinato, ma noi non vogliamo parlare della sua questione giudiziaria, vogliamo parlare di Lombardo politico, che sin dai tempi quando era all'Opera Universitaria, quando quelli della mia generazione eravamo a Catania a studiare, era uno che già teneva il calapino, perché a ogni studente corrispondeva un certo numero di voti, a ogni studente corrispondeva una raccomandazione per darsi una materia, a ogni studente corrispondeva un qualche cosa, una prebenda da dare, purché poi portasse i voti per l'Opera Universitaria, per i consigli di facoltà. Ma quando uno a 20 anni ha il tarlo della corruzione, ma che cosa pensate della corruzione psicologica di gente che pure era studente universitaria? Ma che cosa che pensate che possa fare crescendo? Invecchiando si peggiora, non è che sia come il vino che invecchiando si migliora, si peggiora, e abbiamo visto ancora oggi la scelta, forse nata nonostante le elezioni amministrative, ci arriverò fra un po', la scelta forse nata di considerare come se nulla fosse accaduto in Sicilia, come se non ci fosse stato il ciclone Orlando, come se non ci fosse la rabbia dei forconi che hanno ragione da vendere, come se non ci fosse la rabbia dei cittadini comuni che si ribellano contro una casta che pensa di poter continuare a gestire il potere come ha fatto. Appena il Partito Democratico, che noi abbiamo criticato, lo abbiamo criticato perché abbiamo detto, e lo abbiamo detto ai deputati in prima persona, a quelli che dovevano essere quelli che ci rappresentavano, che per poter cambiare schieramento era necessario quantomeno passare dalle urne e chiedere il consenso dei siciliani. E ci sfottevano e ci dicevano: è perché voi avete il dente avvelenato, perché Giuca si è presentato con un'altra lista e purtroppo per pochi voti la lista non prese il quoziente, dal 5% arrivammo al 4,9%. E noi lì, è il tempo che ci ha dato ragione anche nei confronti dei nostri stessi amici, tra virgolette. E cioè il fatto che una volta il Partito Democratico, dopo il ciclone Orlando a Palermo, ha deciso di non mantenere più il sostegno a Lombardo, cosa sta facendo? Sta applicando il metodo che applicava 30 anni fa all'Opera Universitaria, sta prendendo tutti i suoi uomini, li sta piazzando in tutti i posti di potere, perché ognuno di loro deve essere il moltiplicatore di consenso, ognuno di loro deve essere colui che gli deve garantire l'immunità. Leggevo l'immunità politica, no? Quella giudiziale, quella non mi interessa perché ho fatto la scelta di non parlarne. Leggevo un'indiscrezione secondo la quale addirittura starebbe pensando di candidare il proprio figlio a capo del Movimento per l'Autonomia. Allora io dico, cari cittadini e cari amici, c'è qualche cosa che non va. Perché vedete, sono state annunciate le elezioni regionali per il 28 e il 29 di ottobre, però nel contempo ci si dimette, o meglio si preannunciano le dimissioni il 28 di luglio, perché nel frattempo dobbiamo nominare Armao all'IRFIS, dobbiamo nominare la nuova giunta, dobbiamo nominare con persone di assoluta fiducia, soprattutto deve nominare tutti i manager delle aziende sanitarie di Sicilia che scadono a fine luglio. E quindi ripercorrere lo schema che aveva 20 anni, che aveva 30, che aveva 40, che ha 60, perché di questo più o meno mi pare che si tratti, che ha fatto in qualche modo anche a Palermo, certo sbattendo il muso contro il calcestruzzo, perché vedete, un galantuomo come Massimo Russo, che è stato, e noi lo abbiamo sempre detto, tutto sommato un assessore che ha affrontato le questioni sanitarie in Sicilia con un certo piglio, una certa decisione, magari scontentando alcuni, ma facendo anche alcune scelte coraggiose, nel momento in cui è stato chiamato all'ordine, si è dovuto inventare la sua lista a Palermo, che ha preso il 3%. Quindi una persona della quale si parlava come un probabile candidato alla presidenza della regione si è dovuto misurare col ciclone Orlando, facendo la figura barbina che ha fatto. Prova ne sia che non si parla più di quest'uomo, di questa persona, come probabile successore alla gestione della regione siciliana. Allora io dico a voi, a noi tutti, la Sicilia ha bisogno di questo o ha bisogno di altro? È possibile che le aziende sanitarie, come è accaduto 4 anni fa, quando tanti professionisti anche della nostra città vennero allettati dalla possibilità che ci poteva essere un nuovo assalto alla diligenza, salvo poi accorgersi amaramente che non era più possibile, perché le casse della regione siciliana, nonostante l'autonomia e lo statuto, si devono confrontare con i problemi che ha lo Stato a livello nazionale e soprattutto con i problemi che ci pone l'Europa. Allora, cari cittadini, quando le persone si sono trovate turlupinate, oggi hanno o non hanno il dovere di riflettere che quella politica deve essere definitivamente sconfitta? Allora noi diciamo che il tempo ci sta dando ragione, perché la Sicilia deve cercare o di cambiare il registro oppure non ha dove andare, perché con molta lealtà e con molto realismo dobbiamo anche sapere che tecnicamente la regione Sicilia è in fallimento. E lo sapete perché? Perché se in una famiglia si fa un mutuo per acquistare la casa, una famiglia contrae un mutuo per 20 anni per fare un investimento che servirà per tutta la vita della famiglia e che servirà per i figli, per i nipoti, per le cose che sappiamo. Ma se una famiglia se ne va in banca a farsi il prestito di 3.000, 4.000, 5.000 euro per le spese quotidiane, è perché non ce la fa con il reddito, con i proventi che derivano dal lavoro a poter vivere, e quindi è tecnicamente in una condizione di non poter più reggere all'urto della crisi. Cosa hanno fatto? Cosa ha fatto Lombardo alla Regione Sicilia? Ha fatto un mutuo di circa 500, forse 600 milioni di euro, 580 milioni di euro, per pagare gli stipendi dei forestali, dei dipendenti della regione, per pagare gli stipendi. Ma vi rendete conto? Salvo poi, quando il commissario dello Stato ha impugnato quella norma, dire: ma questo è contro di noi, ma questo vuole che la Sicilia venga danneggiata. Il problema, caro popolo di Rosolini, è che non è più possibile continuare con la politica degli sprechi, con la politica dei mutui fatti, contraffatti, contrabbandati come mutui per fare investimenti che servono per fare poi invece, per pagare gli stipendi. Allora qualcosa non va, qualcosa occorre che possa e debba cambiare nella nostra terra. C'è la necessità di una rottura netta con il passato. Io credo che probabilmente oggi ce ne rendiamo un poco tutti. Tant'è vero che a Palermo io ho fatto i complimenti a Leo Luca Orlando per via SMS, li ho fatti attraverso il canale del suo segretario regionale, del segretario regionale di Italia dei Valori, lo voglio fare anche stasera, perché Luca Orlando ha dimostrato a Palermo che è l'uomo che, nonostante l'età, può rappresentare la speranza di rinnovamento della più grande metropoli di Sicilia. E lo ha dimostrato contro tutto e contro tutti, impuntandosi, dicendo: non è il tempo dei compromessi, è il tempo in cui bisogna parlare chiaro ai palermitani. È il tempo in cui bisogna dire con chiarezza che chi non lavora alla Gesip deve andare a casa. È il tempo di togliere l'immondizia dalle strade di Palermo. E ha avuto ragione lui, ed è stato sconfitto l'asse lombardo tra Colici e Lumia. E questi ultimi due sono persone a cui noi, quelli che stiamo qui, abbiamo espresso, seppure in maniera indiretta, il nostro consenso 4 anni fa. Perché era un asse non perdente, era un asse che ha fondato la propria azione politica sulla vecchia logica dei birilli che devono essere messi uno accanto all'altro, uno dietro l'altro, per poter poi essere abbattuti durante il periodo delle elezioni. Non è più tempo di questo, non è più tempo di poter ancora prendere in giro i siciliani. Ecco perché noi siamo contenti della vittoria di Luca Orlando, perché probabilmente scuoteranno il torpore, le coscienze del popolo siciliano, per fare in modo che anche qui si guardi per una volta all'altra sponda, all'altro polo. E voglio fare anche un ragionamento autocritico. Vedete, noi siamo onesti tutti quanti qui su questo palco. Non è che diciamo che quelli del centro-sinistra siamo i migliori in assoluto, assolutamente no. Noi diciamo però: metteteci alla prova, perché è questo l'elemento discriminante che può determinare una valutazione concreta se uno sa governare o non sa governare. Quando noi eravamo destinati negli enti locali all'opposizione sempre e comunque, venivamo e speravamo di avere l'opportunità. Quando siamo stati chiamati dal 93 in poi, nelle diverse realtà, abbiamo dimostrato di sapere governare le città. Perché non è possibile che ciò si possa verificare anche a Palermo? Io non dico, noi non diciamo che siamo i più bravi, però vorremmo una volta essere messi alla prova, e questa volta probabilmente è l'occasione giusta, perché gli uomini forti, gli uomini saggi, gli uomini che hanno la capacità di guardare al futuro anche con inguaribile ottimismo, si vedono quando sono costretti a misurarsi con le difficoltà. Perché è facile amministrare una regione come ha fatto Formigone con la Lombardia, dando soldi a destra e manca, salvo poi scoprire che il San Raffaele era una struttura fallimentare, che la clinica Maugeri è una struttura fallimentare, che dappertutto hanno erogato fondi della regione per sperperarli e soprattutto per fare i trasferimenti estero su estero per coprire le grandi tangenti che sono state pagate. Ecco, noi pensiamo di poter fare sì che la Sicilia possa anche qui cogliere questa grande opportunità. Per quanto ci riguarda, io vi voglio dire con molta lealtà che il comizio di questa sera non era funzionale a presentare la candidatura di alcuno a niente. Abbiamo detto in una intervista al giornale che se ce ne fosse stata l'opportunità avremmo concorso, avremmo giocato la partita per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Quando diciamo se ci sono le condizioni, la prima condizione a cui pensiamo non è quella di vedere se troviamo la lista che prende il 5% perché pensiamo alle nostre sorti, no. La precondizione è quella di capire se una volta per tutte il centro-sinistra allargato, o quello che vogliono fare a Palermo, perché sono loro che decidono, riusciranno ad esprimere un candidato alla presidenza che si proponga ai siciliani, non come è accaduto 4 anni fa con l'onorevole Finocchiaro, che disse: vabbè, ci sono qua tanto per, ma poi io me ne vado a Palermo, me ne vado a Roma. No, se c'è un candidato alla presidenza della regione siciliana, che sia un candidato di rottura, che sia un candidato che non ha nulla a che fare, nemmeno lontanamente, con il sistema politico mafioso, se è un candidato che offre le garanzie per poter imprimere una svolta anche in termini di etica pubblica, di moralità, di trasparenza, che voglia promuovere le eccellenze di Sicilia, noi possiamo anche essere della partita, dare il nostro contributo, e poi, o vittorioso o meno, non ha importanza, purché la Sicilia possa finalmente cambiare rotta, andare nella direzione delle regioni virtuose, perché di questo c'è bisogno. Se queste condizioni non ci sono, noi non ci saremo, non vi disturberemo, non ci disturberemo, anche perché, cari amici e cari cittadini, in questi 4 anni che abbiamo smesso, per necessità di cose, di svolgere l'attività di pubblico amministratore, non eravamo lì con la mano a chiedere, con la mano protesa, a chiedere l'elemosina ad alcuno, perché noi siamo sempre riusciti a vivere del nostro lavoro con grande dignità. Quando eravamo ragazzi lo facevamo, prima in campagna, poi a fare il pittore e decoratore, poi a fare il giovane studente universitario, il giovane studente all'estero in Germania con esattezza, e poi da professionisti. Che se ne dica, la nostra vita è scandita da queste stagioni. Allora noi abbiamo anche apprezzato una vita diversa, una vita fatta di minori scontri, fatta di minori tensioni, fatta soprattutto di una concentrazione maggiore verso il proprio lavoro e soprattutto nella crescita di un gruppo di giovani professionisti che Dio solo sa se ne hanno bisogno, visto che i ragazzi di 20, 22, 25, 28 anni, 30 anni, anche se sono bravi, bravissimi, eccellenti, purtroppo si vedono oramai sbattuta la porta in faccia anche dagli studi professionali, perché non c'è posto nemmeno per i praticanti. Quindi noi abbiamo apprezzato anche questo livello diverso della qualità della nostra vita. Se ci sono le condizioni, faremo la nostra, giocheremo la nostra partita. La volta scorsa, nella lista di Rita Borsellino, pur essendo arrivati i primi in Sicilia, in termini percentuali, non abbiamo raggiunto l'obiettivo e tutti quanti il giorno dopo, quelli che ci avversavano per fatti amministrativi, a gioire. Ora io dico, chissà che forse il corso delle cose non potesse essere stato diverso se ci fosse stata la presenza di un gruppo critico di 5-6 deputati della sinistra, ma non parliamo del se fosse stato, se poteva essere, parliamo del domani. E io voglio dilettare, perché leggendo di recente l'Apologia di Socrate, Socrate diceva: il vero vincere consiste non nell'imporre con violenza ciò che si vorrebbe, ma nel persuadere gli altri. Il vero vincere sta nel convincere. Ecco, noi vogliamo piano piano convincere tutti quanti voi che nel momento in cui si va alle elezioni bisogna utilizzare meglio lo strumento del voto e soprattutto bisogna utilizzare meglio lo strumento della critica che il buon Dio ci ha dato per evitare che fossimo tutti quanti come le pecore appresso al pastore. Noi dobbiamo avere la capacità di esercitare la critica, l'autocritica e soprattutto capire verso quale direzione va il governo di una regione come la nostra, che se non fosse inquinata, se non fosse sporcata, se non fosse turlupinata, se non fosse assediata da tanti tangentari di piccolo, medio e grosso calibro, come sta venendo fuori ora con i tanti che sono stati pagati durante l'epoca di Cuffaro e che hanno fatto grossi trasferimenti di denaro sul fotovoltaico, sulla telefonia, perché pensavano di non poter pagare, di rimanere impuniti. Ebbene, noi dobbiamo utilizzare gli strumenti della critica per cercare di convincere noi stessi che è possibile il cambiamento anche in Sicilia. Se poi a questo vogliamo rinunciare, siamo liberi di farlo, e poi non piangiamoci addosso come è accaduto alla nostra città dopo le elezioni amministrative del 2008. Noi che cosa pensiamo? Poiché siamo degli inguaribili ottimisti, nonostante le difficoltà in cui versa la nostra terra, pensiamo che ci siano risorse, energie intellettive, uomini e donne ovviamente, che possono imprimere una svolta, perché vedete, siccome la crisi è a carattere mondiale, dall'America a tutti i paesi d'Europa, Germania inclusa, perché la Germania, che esporta i propri beni soprattutto in Europa, non può pensare di non fare le scelte che oramai viene chiesto a gran voce da Monti, da Hollande, che finalmente ha fatto sì che la sinistra potesse vincere anche in Francia e da tutti i paesi che si trovano in difficoltà, perché bisogna avviare un nuovo cosiddetto piano Marshall, perché se non si rimette in moto l'economia, se non si rimette in moto il criterio della meritocrazia, il criterio del selezionare i migliori che mettono la loro intelligenza al servizio della collettività, non si può andare avanti. Da inguaribili ottimisti noi pensiamo che potremmo, in una regione che cambia, con un presidente della regione che possa essere di alto profilo morale e di alta statura anche politica, che possa imprimere una svolta in termini concreti, ecco, la Sicilia può cambiare e può costituire una grande opportunità, perché i fondi europei ancora non li abbiamo spesi e c'è la possibilità non solo di fare delle infrastrutture, ma la possibilità di avviare anche dei servizi. Leggevo che con i fondi europei è possibile riavviare anche la politica degli asili nido, dell'assistenza domiciliare, cioè di servizi che nel corso dell'ultimo quinquennio sono stati quasi eliminati dappertutto, soprattutto nelle realtà più piccole, e poi noi abbiamo portato la bandiera. C'è la possibilità di poter fare sì che le scelte future dell'Europa possano essere gestite senza quello che è avvenuto per il fotovoltaico. Vedete, cari cittadini e cari amici, quando noi ci meravigliavamo perché con il fotovoltaico i tedeschi erano più avanti di 20 anni rispetto a noi, nell'arco di un quinquennio siamo riusciti a recuperare quel gap, ma quanto prezzo abbiamo pagato? Quanti scandali ci sono stati in questo settore? Allora voi capite che le risorse ci possono anche essere e ci sono, ma occorre che ci sia una classe politica all'altezza della situazione. Noi pensiamo che se dovessimo raggiungere un risultato di quello che speriamo, con una presidenza della regione fatta con i requisiti di cui vi ho parlato e con la possibilità di uomini che si possono spendere nell'interesse dei siciliani in maniera gratuita, le cose in Sicilia possano cambiare. Per fare questo, cari cittadini e cari amici, occorre anche il senso critico e il senso del dovere, perché quando si chiedono i sacrifici alle persone umili bisogna avere anche la capacità di comprendere che tu devi essere il primo a dare l'esempio. Purtroppo la casta siciliana non solo non ha dato l'esempio nella riduzione dei propri stipendi, delle proprie provvigioni e soprattutto di questo schifo delle consulenze che io oggi leggevo che addirittura stanno nominando 5 esperti per giudicare altri 189 esperti della regione siciliana, tutti pagati a botta di 100.000, 200.000 e passa euro. Ma la gente ha diritto di arrabbiarsi, non perché non arriva più alla terza settimana, perché non riesce a vivere, perché non trova il lavoro, perché la Fiat Termini Imerese da oggi al domani chiude e non se ne parla più, perché la gente non ha la possibilità di potersene andare nemmeno al nord, dove anche lì sono chiuse le fabbriche. Allora o l'azione politica funge da portabandiera di un segno di moralizzazione o altrimenti non c'è speranza. E noi, siccome siamo inguaribili ottimisti, abbiamo fiducia nel popolo siciliano, abbiamo fiducia nel popolo rosolinese, abbiamo fiducia nelle nostre capacità, perché vi vogliamo dire un'altra cosa ancora. Nella politica oramai è invalso l'uso che tutti hanno le stesse identiche capacità. Ma voi, se io vi dicessi che sono alto 1,80 m, direste Giovanni Giuca è diventato pazzo, perché è chiaro che non sono 1,80 m. Allora com'è possibile che per fare il sindaco, il presidente della regione, il presidente della provincia, tutti gli stessi, tutti ci dobbiamo annichilire, quasi dobbiamo vergognarci se qualcuno ha migliori capacità rispetto a un altro? Noi vogliamo parlare il linguaggio della chiarezza anche su questo. quelli che hanno più capacità devono da voi essere portati avanti, se lo riterrete, altrimenti non piangiamoci addosso. Ecco perché io voglio riprendere per concludere questo mio intervento una metafora che utilizzavo prima, quando ancora non eravamo stati chiamati la squadra nostra al governo della città, con i risultati che sono occhi, sotto gli occhi di tutti, e che tutti quanti oggi ci riconoscono e ci tributano coram populo. Allora, la metafora è quella che ha utilizzato Elia Scanetti quando, scrivendo il libro Auto da Fe, mentre soffrivano nei lager nazisti, ebbe la capacità, la genialità di scrivere: il tempo viene per chi lo sa aspettare. Oggi è il tempo per una nuova Sicilia, oggi è il tempo per la Sicilia di Leo Luca Orlando, oggi è il tempo per la Sicilia di chi verrà proposto alla presidenza ma in maniera specchiata. Oggi è il tempo perché i siciliani possano dire: abbiamo aspettato a sufficienza, voltiamo pagina, perché solo così possiamo imprimere una svolta alle sorti della nostra regione, alle sorti della nostra, del nostro territorio, alle sorti dei nostri figli. Da inguaribile ottimista io vi dico: viva la Sicilia, viva noi, viva il popolo di Rosolini, e speriamo di ritrovarci qui a poter discutere concretamente anche di scelte da fare. Non sappiamo se avverrà a luglio o se dovesse avvenire a ottobre, nella direzione da noi fortemente auspicata. Se non ci doveste vedere su questo palco a chiedere il vostro consenso, significa non che è passata la sconfitta del gruppo dirigente che un tempo era di Alleanza Democratica, che poi è diventato anche centrosinistra in tutte le sue articolazioni, che a Rosolini è sempre stato unito. Se non ci doveste vedere qui a chiedere il vostro consenso, è perché noi abbiamo ritenuto, riterremmo in quella situazione, che non ci sono le condizioni per poterci spendere, perché le condizioni oggettive e soggettive delle persone che ci proporranno non avranno nemmeno il nostro consenso. Io vi ringrazio, vi saluto e spero che queste pillole di saggezza possano con voi accompagnare la notte, riflettere nei giorni a venire, perché quando avremo l'opportunità possiamo utilizzare bene lo strumento del voto. Grazie e vi saluto.